Buonasera, un brevissimo annuncio prima di iniziare. Molti di voi hanno ricevuto online il questionario che ci servirà a capire come è andato questo percorso. Chi non l'avesse ricevuto e magari si è aggiunto in un secondo momento e io non ho inserito il nome nella lista maestra, sulla balaustra ho lasciato un foglio e una penna, eventualmente vi aggiungete. Questo è il nostro penultimo incontro, il 22 maggio saremo qui di nuovo e il 5 giugno torneremo tutti insieme, il percorso A e quello B, per una celebrazione eucaristica e un rinfresco, non sappiamo ancora bene come il rinfresco, ma ci sarà anche quello.
Per introdurci alla preghiera di stasera, pregheremo insieme il Salmo 32, che è sul foglio. Ci dividiamo in due cori, il primo coro alla mia destra, il secondo coro alla mia sinistra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode.
Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arpe e acclamate.
Poiché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera.
Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
Come in un'opre raccoglie le acque del mare, chiude i serve gli abissi.
Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo.
Perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini.
Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore.
Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà scampare.
Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.
Per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
L'anima nostra attende al Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo.
In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome.
Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. come avete letto, questa sera introduciamo l'esame di coscienza e è un metodo che va in parallelo con la preghiera contemplativa, uno dei due strumenti fondamentali che Sant'Ignazio ha predisposto sia negli esercizi che in generale per la vita apostolica. E c'è una nota interessante: noi dobbiamo ricordare che Sant'Ignazio ha creato la Compagnia di Gesù come di uomini che dovessero essere preparati per sostenere la loro fede lontana da una comunità stabile, a differenza di altri ordini monastici. E quindi gli strumenti che Ignazio ha dato ai compagni di Gesù dovevano essere talmente forti da consentire loro di affrontare le situazioni più impossibili e impensabili e mantenere la fede e la relazione soprattutto con la volontà di Dio in circostanze anche del tutto nuove, come era l'America Latina scoperta allora, come era l'India, il Giappone, come erano i conflitti in Germania fra le comunità della Riforma e i cattolici. E questi due strumenti, uno sono appunto il modo di pregare con la scrittura e l'esame di coscienza. E Sant'Ignazio dice: se voi siete così occupati da non riuscire a trovare ogni giorno il tempo per la preghiera, accertatevi di fare comunque l'esame di coscienza. E questi due strumenti noi possiamo leggerli come sempre in parallelo, come un movimento di relazione che si costruisce su due tempi: nella preghiera contemplativa, con la libertà che la nostra immaginazione ha ricevuto in dono nell'esplorare i testi biblici, noi entriamo nella relazione forte, sarà un po' più violenta, ma entriamo nella relazione profonda che unisce Gesù con il Padre nel corso della sua vita, quindi il mistero dell'incarnazione, il mistero della vita pubblica e il mistero della passione e della resurrezione di Gesù. Quindi siamo noi a entrare nel tempo del passato, nel tempo di Dio e nel tempo dell'Antico Testamento e dell'annuncio di come si è costruita questa promessa che in Gesù si è avverata. Conosciamo e esploriamo il tempo di Dio e Dio si fa conoscere a noi in preghiera, lo abbiamo visto la settimana scorsa, soprattutto leggendo le nostre emozioni vissute nel tempo della preghiera e quindi le risonanze, le assonanze, il chiedere poi durante il colloquio come mai quelle risonanze e quelle assonanze e a costruire a mano un percorso che nasce dalla preghiera e si costruisce con il supporto e il sostegno delle scritture. Sant'Ignazio raggruppa, diciamo, le nostre emozioni sotto due grandi categorie, la consolazione spirituale e la desolazione spirituale, e si dicono spirituali proprio perché avvengono in un tempo di preghiera, quindi non sono legati, non sono dei movimenti o delle emozioni legate a delle esperienze del vissuto. In parallelo alla preghiera contemplativa, e come dicevo altrettanto importante, è l'esame di coscienza. E l'esame di coscienza è un tempo in cui noi viviamo completamente immersi nel presente, analizziamo la nostra giornata, chiedendo a Dio di entrare e di rivelare in che modo è stato presente nel nostro essere oggi. Quindi il fatto di offrire la nostra giornata al Signore e osservarla chiedendogli di essere testimone e di mettere in evidenza quali sono state le emozioni che fondano la nostra relazione con Lui, ci permette in un certo senso di vivere la nostra esperienza quotidiana in modo sacramentale. Tutto quello che viviamo è santificato dalla presenza del Signore nella nostra vita e dalla nostra osservazione insieme al Signore sulla nostra vita. E dunque i due momenti, e se ricordate l'eccezionalità della spiritualità ignaziana è quello di lavorare nel profondo delle emozioni, di dare spazio all'immaginazione e di fidarsi che la nostra immaginazione è guidata dal Signore, i due momenti si intrecciano e si intersecano, e quindi tanto più la nostra preghiera si arricchisce e si approfondisce e approfondisce la relazione del Signore, tanto più travasa nel nostro quotidiano, e tanto più il nostro quotidiano è carico del nostro desiderio di essere nel Signore, tanto più questo va a arricchire la nostra esperienza di preghiera. E di nuovo, anche nell'esame di coscienza, sono le emozioni a essere l'elemento determinante per questa lettura e questa interpretazione della nostra vita. Naturalmente tutto questo ha il senso di approfondire la nostra relazione e renderci strumenti sempre più agili, sempre più attenti a quella che è il desiderio del Signore per noi, desiderio che si riflette nel nostro essere e nel nostro tessere relazioni alla luce di Cristo ovunque noi ci troviamo. Non è semplice, come non lo è stato forse imparare il metodo di preghiera contemplativa ignaziana, affidarsi all'esame di coscienza, in un certo senso anche perché c'è in molti di noi un retaggio che non esisteva ai tempi di Sant'Ignazio, di secoli in cui l'esame di coscienza era centrato sul peccato, su un'analisi dettagliata del peccato ed era come uno strumento coercitivo e non altrettanto libero come è invece nelle intenzioni, era nelle intenzioni di Sant'Ignazio. C'è da notare in questo senso che se in un certo senso nella nostra epoca abbiamo perso la consapevolezza del peccato come peccato che manca a una relazione e che rende, che contraddice e impedisce il dischiudersi del progetto di Dio per l'umanità, e quindi è sostanzialmente un peccato collettivo, la nostra epoca ha anche perso non solo il disegno, il senso del disegno e di che cosa ci aspetterebbe se nessuno peccasse, ma anche tutto il linguaggio delle virtù. Quindi nella mente medievale, nella mente rinascimentale, nella mente antica, ogni peccato aveva come sfondo la virtù verso cui teneva. Ogni mancanza nel nostro essere cristiani allo stesso tempo aveva come sfondo le beatitudini e i consigli evangelici e una profonda conoscenza di che, quale fosse il modello verso cui tendere. Quindi in un primo momento effettivamente bisogna essere umili e chiedere che ci vengano mostrati quali sono i nostri peccati e in che cosa manchiamo. A mano però che ci purifichiamo e che mettiamo questi peccati nel contesto dell'amore meraviglioso che ci circonda e che ci arriva continuamente dalla presenza di Gesù insieme a noi in questo cammino, sempre di più questa presenza diventa consapevole e quindi il nostro lavoro, diciamo, da inizio di purificazione diventa un lavoro apostolico. E sempre di più diventa quasi automatico alla fine della giornata o durante la giornata chiederci in quale momento il Signore era più presente oppure in quale momento l'ho sentito meno presente. E dunque quasi naturalmente si viene a creare una condizione in cui il tempo biblico è al risveglio, il tempo della preghiera è la prima cosa alla quale corriamo svegliandoci per avere come la musica di fondo che guiderà la nostra giornata, e l'esame di coscienza è l'ultima cosa con la quale chiudiamo la giornata per vedere come questa armonia o queste disarmonie, che cosa ci insegna e che cosa prepara per il giorno successivo. L'esame e Sant'Ignazio era una persona molto metodica, aveva una struttura mentale molto chiara, molto lucida. L'esame ha la stessa struttura della preghiera. Vi ho lasciato un foglio a parte che è una delle varie versioni dell'esame che io ho trovato e che a me aiuta di più, ma sostanzialmente ciascuno troverà il proprio modo, quindi non è necessario seguirla rigidamente o pensare che sia una struttura così rigida, però essendoci dedicati per tanto tempo a intuire il ritmo della preghiera contemplativa, ebbene è più facile capire e leggere che il ritmo dell'esame è esattamente lo stesso. E quindi di nuovo mi dispongo alla presenza di Dio con fiducia e gratitudine. Qualsiasi cosa sia successa nella mia giornata, l'attitudine è grata. Poi chiedo a Dio la grazia di rivelarmi e di lasciare affiorare alla mia consapevolezza i momenti più significativi della giornata, i momenti nei quali Gesù mi è apparso più presente, oppure quelli nei quali mi è sembrato più difficile e mi è stato più difficile cogliere la sua presenza vicino a me. Come nella preghiera mi affido, quindi non è un esercizio di memoria, è un esercizio di abbandono e cerco di impedire che il giudizio, le mie categorie o i miei pregiudizi sia su di me sia sulle circostanze interferiscono con quello che emerge. Il terzo punto, rifletto sugli elementi che sono venuti alla luce e ne parlo con Gesù come un amico parla un amico, o sempre come nel colloquio ne parlo con il Padre o con Maria. Chiedo il loro aiuto per correggermi, oppure il loro aiuto per essere più presente, più grato, più efficace nel mio servizio in futuro. E ancora, come nella preghiera, sigillo questo tempo con un Padre nostro. L'importanza di affidarsi e di lasciare che la nostra giornata emerga, i segni emergano, è importante perché sennò diventa un esercizio autoreferenziale e diventa un'operazione narcisistica. Anche nel caso in cui io cadessi, andassi a cercare con troppo puntiglio i peccati che ho commesso, l'oggetto sono io, il soggetto sono io, e si perde di vista il senso della relazione. Un altro aspetto importante in questo affidarsi è l'effetto della sorpresa, e per questo l'esame è un momento contemplativo. Immaginiamo che il mio capo, faccio un esempio, mi abbia trattata male e che alla fine della giornata io porti con me il risentimento per questo incidente accaduto sul lavoro, e come questo incidente va a collegarsi magari a incidenti precedenti, a creare una storia di risentimento e di difficoltà. Allora, se sono io a leggere, e se sono da sola, e se ci penso e rimugino, e se la valutazione dipende da me, arrivo a tutta una serie di conseguenze: o che sono debole, o mi sono fatta mettere i piedi in testa, o che devo reagire, o che sono vittima, o che l'altra persona è ingiustamente aggressiva. Potrebbe essere invece che se questa stessa emozione di sofferenza io la offro al Signore e mi viene riletta con gli occhi del Signore, la realtà di quell'evento vada sotto un segno completamente diverso, e magari quello che il Signore vuol farmi vedere è come sono cresciuta nella pazienza, in che modo la mia risposta, qualsiasi sia, ha fatto bene all'altra persona. E così potrebbe capitare con tantissimi casi della nostra vita. Incidenti che noi leggiamo sotto il segno negativo diventano positivi, o eventi che magari, dei quali magari gioiamo perché ci riempiono di soddisfazione, invece letti con lo sguardo del Signore sono autoenfatici o ci allontanano dal cammino che stiamo costruendo insieme a Lui. E dunque, come pregheremo questa sera, l'esame ci aiuta a sentirci nella posizione dei discepoli di Emmaus, quando alla fine della giornata riconoscono che il cuore palpitava dentro di loro, e quindi a leggere e a rileggere gli avvenimenti, anche i più tragici della nostra vita, insieme al Signore, con il Signore e per il Signore.